perché a parlarci di Proverbi, Madame Bovary e Stefano Agosti, e io sono abbastanza emozionato a presentarlo per una serie di ragioni, ovviamente la più importante delle quali è che siamo di fronte a un maestro di tantissime cose, non soltanto nel campo della poesia, come dirò meglio dopo, ma anche nel campo degli studi di narrativa, visto che lui è stato ed è studioso insigne di Flaubert, persino nella riflessione di tipo filosofico. In fondo, quando Derrida in Italia non era molto conosciuto, lui ne parlava tranquillamente e con grande anche chiarezza e limpidezza. Io personalmente sono legatissimo, ho sentito dire che non sono l'unico a questo libro del 72, testo poetico, teoria e pratiche d'analisi, che secondo me ha cambiato il quadro della lettura della poesia d'Italia. Se si è potuto parlare, si parla ancora di teoria del testo poetico, sicuramente moltissimo si deve a Stefano Agosti, e anche di recente, l'anno scorso, sul Verri, la rivista, abbiamo dedicato alla teoria del testo poetico un numero speciale, e molti discorsi ruotavano intorno appunto all'eredità del pensiero di Stefano Agosti, che ci ha insegnato tante cose. Altra cosa a cui si lega sono gli studi su Zanzotto, e anch'io ho imparato a leggere Zanzotto attraverso i suoi studi, e direi che vale la pena proprio ricordare l'antologia che, se non sbaglio, è uscita nel 73, no? L'antologia lucurata delle poesie di Zanzotto pubblicate a quella data, 72-73. Basta, le cose a dire sarebbero tantissime. Forse si può dire che gli ultimi due libri sono recenti, recentissimi: il libro su Rimbaud, Le vocali, la parola notturna, e poi una raccolta di saggi su Gadda, ossia quando il linguaggio non va in vacanza. Gabriella,
Sì,
come al solito, introduce.
condivido l'emozione, ma lo dico sinceramente perché ho una grande ammirazione per Agosti, e poi sono affascinata dal suo modo di entrare nei testi, no? Non soltanto dal punto di vista tecnico. Io faccio come al solito una brevissima nota introduttiva sulla fortuna editoriale dell'Opera Mondo di cui parliamo questa sera. Sulla fortuna editoriale e anche sulla centralità di questo romanzo, l'importanza di quest'opera e di Flaubert in generale rispetto al panorama letterario europeo dell'epoca. Abbiamo testimonianza attraverso il Lettere a Louis Collet, un grandissimo epistolario, della data di inizio del romanzo, che è 1851. Settembre, anche se la gestazione avviene molto prima e risale al 1837. Una frase: ieri sera ho iniziato il romanzo, intravedo molte difficoltà di stile che mi spaventano. Non è cosa da poco essere semplici. Temo di fare Balzac a La Chateaubriand. Un altro stralcio, un anno dopo. Sempre a Louis Collet: sapessi quante volte sono caduto a faccia in giù proprio quando mi illudevo di averlo finalmente in pugno, il romanzo. Eppure sento di non poter morire prima di essermi accertato che lo stile, quale io lo avverto nel pensiero, è in grado di irrompere fuori di me, soffocando gli strilli dei pappagalli e delle cicale. 1852. Dunque, comincia a scrivere Madame Bovary a Croisset, vicino a Rouen, e lo finisce nel 1856, lo spedisce nell'aprile 1856, lo spedisce in giugno e viene pubblicato a puntate sulla Revue de Paris tra il 1 ottobre e il 15 dicembre 1856. Per dare un rapido flash, nel 1853 Dickens stava finendo Casa Desolata, in Russia era morto Gogol, e Tolstoi aveva appena pubblicato la sua prima opera importante, L'Infante, per dare un minimo di collegamento. Flaubert aveva già pubblicato altre opere: Memorie di un pazzo, giovanissimo, La tentazione di Sant'Antonio, stroncato dalla critica, e L'educazione sentimentale, la prima versione del 49, sempre recepito negativamente. Allora, come si sa, per Madame Bovary, Flaubert venne processato per oscenità nel gennaio 1857, cioè appena terminata la pubblicazione, invitato a comparire in giudizio da Ernest Pinard, un legale che aveva già la fama di aver promosso un procedimento penale contro le Fleur du Mal. La censura aveva imposto a Flaubert dei tagli che si rifiutò di fare, e l'azione giudiziaria coinvolgeva oltre l'autore, questo è interessante come storia dell'editoria, l'editore e lo stampatore, che lo stampatore aveva dignità, diciamo, di soggetto, no? E l'accusa era di oltraggio alla morale pubblica e religiosa e ai buoni costumi. L'autore ne uscirà assolto, ricordiamo che siamo nella Francia conservatrice del Secondo Impero, e qualche anno dopo la dissoluzione venne fuori che Pinard, quello che l'aveva chiamato in giudizio, era l'autore anonimo di una raccolta di poesie oscene, una cosa divertì molto Flaubert, no? Dunque, naturalmente il processo, sempre per la storia della fortuna dell'opera, trasformò subito Madame Bovary in un bestseller. Per ammissione dello stesso Flaubert, rappresentò un prodigioso dispositivo pubblicitario. Prima tiratura 6.750 copie, esaurite in un mese. In 5 anni Madame Bovary vende 29.000 copie, con un guadagno per l'editore di 27.000 franchi per l'editore. Flaubert ne riceve 500 di franchi, c'è sempre questo rapporto autore-editore che anche nel passato. Vabbè. Dove in Italia viene tradotto nel 1881, quindi 57-81, da Oreste Cenacchi per Treves, e poi continua ad avere traduttori illustri, per citarne qualcuno, non so, Diego Valeri, Ottavio Cecchi, Natalia Ginzburg, Del Buono, La Spaziani, e continua ad avere traduttori illustri. Mette in rilievo, ancora una volta, l'abbiamo già citato in altre occasioni, l'editore Treves, questo editore, anzi fratelli Treves, Emilio, Giuseppe ed Enrico Triestini, figli del rabbino della comunità israelitica di Trieste. Siamo nell'Italia post-unitaria, quando il Treves e l'editoria comincia appunto a prendere questo spazio. Al nord va di pari passo con lo sviluppo dell'industria tipografica. I maggiori editori sono anche stampatori, hanno proprio la fabbrica, la stampa. In quegli anni lo sviluppo dell'industria della carta stampata continua a interessare quelle imprese che hanno già precisato una linea editoriale. Allora, Madame Bovary va, come avevamo visto per la piccola Dori di Dickens, che è stato oggetto di un'altra serata qui, va nella collana alla biblioteca Amena. E leggo due righe della pubblicità dell'epoca. La biblioteca Amena, scrive l'editore, è stata la prima a far conoscere al pubblico italiano il Daudet, il Flaubert, Zola, il Bourget, Maupassant e romanzieri russi, Tolstoi, Dostoevsky, Turet e altri tedeschi e inglesi. Numerosi sono i romanzi ottimi per le famiglie, come tutti quelli di Dickens, di Carlotta Bronte, e di Amicis, I Viaggi di Verne, il Covadis. Questo era un forte, come dire, un editore che poi non si contrapponeva a Sonzogno, un altro tipo di editoria più popolare, ma Treves ha determinato la conoscenza in Italia di questo genere di opere. In Inghilterra la prima traduzione è di Jenny Julia Eleanor Marx, che è la figlia di Karl Marx, e la traduzione è più o meno coeva a quella italiana, perché è del 1886. Ed esce appunto a Londra per questo editore qua non è così noto, e la figlia di Marte poi tra l'altro si avrà una fine, si suiciderà come l'eroina. Ho riportato questo dato della pubblicazione in Inghilterra perché volevo arrivare a Virginia Woolf, perché Virginia Woolf era appassionata di Flaubert e fa una lettura non tanto di Madame Bovary, ma della prosa, dello stile di Flaubert. Si sta sviluppando anche in ambito anglosassone un dibattito sulla dignità estetica del romanzo, ad opera di intellettuali come di James Conrad, Cormac Oxford. Ecco, e dal testo riporto un'osservazione dal testo di Sara Sullam, che vi ricordate, per chi c'era, ha fatto una bellissima serata su Virginia Woolf. Nel suo testo, Tra i generi, mette in rilievo questo elemento. La Woolf conosceva benissimo Flaubert, ne parlò in particolare in Rereading Novels, e possedeva le due edizioni dell'intera corrispondenza dell'autore. Da cosa era affascinata? Dal ritmo della prosa. analizzerà un cuore semplice, in particolare colpita dall'intensità e dalla coesione formale. La sua ambizione, la Wolf, era di trovare un modo di trasmettere questa intensità e coesione in un romanzo. Scrive, a proposito di Gital Faro, lo stile è una questione semplice, è solo ritmo. Le Fauvert, d'altra parte, aveva evidenziato sempre nella corrispondenza con Lescolet la difficoltà di incastonare le frasi e di dare alla prosa il ritmo del verso. A proposito della dignità estetica della prosa, ancora una citazione di Flaubert. La prosa è nata ieri, non bisogna dimenticarlo. Il verso è la forma per eccellenza delle letterature antiche. Tutte le combinazioni prosodiche sono già state trovate, mentre per quelle della prosa ne siamo ancora ben lontani. Una bella frase di prosa deve essere come un bel verso, insostituibile, altrettanto ritmata, altrettanto sonora. Tale è almeno la mia ambizione, dice Flaubert, e di una cosa sono sicuro, che nessuno ha mai avuto in testa un tipo di prosa più perfetto di quello che io ho fatto. La forza anticipatrice, no? Questo autore, 1856. Un'altra suggestione vorrei darla con Nabokov, Vladimir Nabokov, facendo ricorso alle sue lezioni di letteratura, in cui dedicò un'amplissima trattazione a Madame Bovary, che definisce appunto come un poema in prosa, e in più sottolinea la cura di Flaubert per quello che si potrebbe definire il graduale disvelarsi dei particolari visivi, dice Nabokov, uno dopo l'altro con un accentuarsi di quella o di questa emozione. E dà come esempio l'inizio della seconda parte, dove sembra che una macchina da presa si sposti lentamente per portarci a Yonville attraverso un paesaggio che si rivela e si spiega poco a poco. A questo ambito appartiene la grande capacità dell'autore di cogliere dei dati sensoriali e di selezionarli con l'occhio dell'artista. Chiudo questa breve introduzione, non posso non fare un riferimento a una scrittrice italiana, Lalla Romano, che ha attribuito a Flaubert, alla traduzione dei tre racconti che fece da giovane su commissioni di Pavese negli anni 40, dove non c'era Google, non c'erano mezzi di traduzione, Lalla Romano traduceva con un dizionario molto semplice, un dizionario con elementi molto... molto rudimentali, come la Ginsburg, che avevamo visto, no? Come la Ginsburg, come lo traduceva Proust. La Romana aveva letto Madame Bovary, le era parso naturalistico, e l'educazione sentimentale che, come voleva Flaubert, l'aveva fatta sognare. Tradurre i tre racconti, dice la Romana, non mi fece sognare, tradurlo fu come lavorare sulla pietra e con strumenti inadeguati. Che cosa in particolare fu determinante per dire ha cambiato il mio destino di scrittrice? Avevo sempre considerato il romanzo come un genere inferiore, di compromesso, quindi rientra, no, nella questione della dignità estetica del romanzo. Facevo eccezione per i grandi romanzi classici, come Si sposi, Verrecace, Don Chisciotte. Con il lavoro di traduzione toccai con mano che una prosa può essere poesia. Flaubert non scrisse mai versi, raggiunse la poesia attraverso le condizioni più genuine della prosa. Scopro con esultanza, scrive Lalla Romano nella una prefazione, una riedizione degli anni Ottanta dei suoi racconti, scopro con esultanza un riscontro preciso nell'espressione poesia della prosa, sì. e non prosa lirica. No. Lo stesso termine che usa Stefano Boschi, questo lo scrive Lalla Romano, in Tecniche della rappresentazione verbale di Flaubert, un saggio del 1981. I tre racconti furono pubblicati nel 1944, poi successivamente Lalla Romano ha prodotto anche l'educazione sentimentale. E per l'educazione sentimentale Boschi ha fatto una meravigliosa introduzione. Mi fermo qui, passo la parola al professore.
Grazie. Io ringrazio questi due presentatori meravigliosi, il nostro Giovanetti, tutte le lodi che mi ha fatto, e ringrazio Gabriella Dina, che è stata tra l'altro il mio editore quando ho fatto dei libri della Feltrinelli, addirittura credo tre dei libri importanti per me, il saggio sul fauno di Mallarmé, il saggio su Proust e il volumetto su Petrarca per una lettura psicoanalitica del canzoniere di Petrarca, in cui introducevo Lacan. Allora mi aggancio all'ultima cosa che ha detto Gabriella. Primo alla proposizione di Nabokov, che è il poema della prosa, ma il poema della prosa si va a finire anche nella prosa d'arte, il che Flaubert non è, come dice Laura Romano in quella citazione, citando da quel libro mio di tecniche della rappresentazione da parte di Flaubert, la frase, la poesia della prosa. Allora, da questi punti cerco di stabilire che cosa di poetico c'è nella prosa di Flaubert e soprattutto nella prosa di Madame Bovary, dove riesce a una sperimentazione così eccezionale quale non c'è più, mai più verificata nella prosa, perlomeno francese o italiana, che sono le due letterature che conosco. Dirò con precisione in che cosa consiste questa poesia della prosa. Se ricordate il grande principio di Jacobson sul poetico, io penso che Flaubert, in anticipo di un secolo, su Jacobson, realizza quello che Jacobson dice della poesia, del poetico, no? Della poesia, e cioè la proiezione delle equivalenze dall'asse della selezione sull'asse della contiguità. L'atto comunicativo, l'atto verbale, si fonda su due assi, quello attraverso il quale scegliamo le parole, le frasi, e che è l'asse della similarità, il quale scompare una volta realizzata la frase, mentre nel poetico, dice Jacobson, queste similarità, equivalenze, eccetera, resistono, persistono nella linearità della frase, nella linearità sintagmatica. Pensate solo alle rime, alle iterazioni, al ritmo, che appunto attraversano tutto quello che può essere discorso nel testo poetico. Madame Bovary fa questo, e non è uno scherzo. Dopo ve lo dimostro attraverso diversi piani del testo. Però prima voglio leggervi alcuni giudizi di due fra i massimi critici del Novecento francese, del primo Novecento. I due massimi critici che adesso vi citerò, uno è Proust, dico bene Proust, e il secondo è Thibaudet. Thibaudet è un vero critico. Proust è quell'autore che noi sappiamo della Recherche, ma ha un acume critico senza esempi. Vi cito solo un caso. Quando Jacques Rivière gli chiede di partecipare a un omaggio su Flaubert, sull'NRF, la Nouvelle Revue Française, lui scrive, senza libri di Flaubert, tutto a memoria, citando tutto il testo di Madame Bovary e dell'Éducation sentimentale, par cœur, a memoria, e fa un'analisi del testo di Flaubert dal punto di vista puramente grammaticale, i pronomi relativi, personali, eccetera, e dice questa frase: con il rinnovamento delle categorie grammaticali, Flaubert ha rinnovato la nostra visione del mondo, attenti, con Kant, con i giudizi sintetici a priori. Non lo so, più di così. Ecco. Da questo saggio di Flaubert, su Flaubert di Proust, nasce, secondo me, tutta quella che è stata denominata la critica stilistica, che in Italia fanno risalire a Spitzer. No, nasce in quel saggio lì, pubblicato sulla NRF nel 1920, per cui quando Contini dice non è Spitzer il mio maestro, me l'ha scritto in una lettera, e non dice chi è stato il suo maestro, in quella critica che fa Contini, meravigliosa, appunto, delle parole, dei nessi, eccetera, eccetera, per me il maestro di Montini è stato il Proust della a proposito di Spielberg e Flaubert, che è quel saggio uscito sulla NRF. Allora, qui adesso è una citazione letteraria da Proust, non da quel brano lì, ma da Ponti. Déjà, dans Madame Bovary, Flaubert trouve dès le début cette forme qui est peut-être la plus nouvelle qu'il y ait dans toute l'histoire de la littérature française, c'est une information impegnativa. In Madame Bovary, Flaubert trova fin dall'inizio quella forma che è forse la più nuova che esista in tutta la letteratura francese. Ecco, Madame Bovary è questo libro, che poi sia stato sfigurato dalla storia dell'adulterio, della borghesuccia che si innamora, eccetera, e che sia passato poi anche alla storia come un romanzetto, così, anche questo è vero, ma la grandezza di Flaubert in questo libro è incommensurabile, e lo dice Proust, dice appunto che la forma forse più nuova che esista in tutta la storia della letteratura francese. Quindi quando Gabriella mi ha chiesto facciamo Baudelaire, era questo il progetto iniziale, dico Baudelaire, sai, propone la traduzione italiana, dato che il francese si conosce poco, sarà difficile fare, e ho proposto Madame Bovary proprio per questa somma di sperimentazione formale che, come dice Proust, non c'era mai vista. Un'altra citazione sempre da Proust, dans le style de Flaubert, se volete ve lo dico subito in italiano, nello stile di Flaubert tutte le parti della realtà sono convertite in una medesima sostanza, che è la sostanza della forma verbale, dalle vaste superfici in uno scintillio monotono, nessuna impurità è rimasta. E dopo ancora un'altra frase, la frase è come fatta da una sostanza speciale dove si deve annullare e non più essere riconoscibile tutto ciò che fa l'oggetto della conversazione, del sapere, eccetera, 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 eccetera. Tutto diventa forma. Quella forma, non la forma poetica, ma la forma della poesia nella prosa. Adesso cito un'altra frase dell'altro critico che aveva annunciato, cioè Thibaudet, che è molto bella. Pour Flaubert, le style consiste a esprimere le caractère de l'objet par une beauté verbale. Per Flaubert, lo stile consiste nell'esprimere il carattere dell'oggetto attraverso una bellezza verbale. E ascoltate il finale di questa frase che è meravigliosa, meravigliosa. Cioè, lo stile consiste a transposer la nature des choses à la nature des vases. Lo stile consiste nel trasporre la natura delle cose in natura di frasi. Vi faccio un esempio, questo è sempre Thibaudet, a cui mi riferisco, Thibaudet, nel saggio su Flaubert, afferma che di un altro libro di Flaubert, il libro successivo, L'Éducation sentimentale, nella passeggiata di Frédéric Moreau con Rosanette, la sua amante, non il grande amore che è Madame Arnoux, che non si concluderà mai, e di cui appunto il finale, quando Madame Arnoux va a trovare Frédéric nel suo studio, ormai anziana, eccetera, di cui il finale viene giudicato come la più grande scena d'amore di tutte le letterature, il che forse è vero. Ebbene, non si tratta di questa Madame Arnoux, ma di questa Rosanette, vanno a fare una passeggiata nella foresta di Fontainebleau. Cosa fa Flaubert? Fa una cosa addirittura magica. La foresta è fatta da tante piante, da tante essenze vegetali, il castagno, il leccio, il carpino, eccetera. Ebbene, ogni frase di questa descrizione, in ogni frase di questa descrizione, l'essenza vegetale, cioè l'albero di cui si sta parlando, è situato in un posto diverso della frase. Una volta il castagno, per esempio, è messo lì come soggetto il leccio in un'altra frase è complemento oggetto, un'altra il carpino è strumentale. Alla foresta reale Flaubert fa corrispondere la foresta grammaticale. Questo è Flaubert. E questa è la poesia di Flaubert, reale, verificata nel testo. Mi seguite? Ci siamo? Ecco. Allora partirò da questa posizione di tesi che la poesia non è, è portare la struttura della poesia nella prosa. Cioè, secondo il principio di Jacobson, la proiezione delle equivalenze dall'asse della selezione, proiettarla sull'asse della contiguità, cioè sul discorso. Per cui abbiamo nel testo di Flaubert, di Madame Bovary, nell'Educazione Sentimentale, poi in altri meravigliosi, soprattutto nei Platon, abbiamo il discorso orizzontale, sintagmatico, il testo che racconta una storia, no? E al di sopra di questo un reticolo di relazioni verticali in cui consiste appunto quella che io dico la poesia nella prosa. Praticamente, adoperando termini forse impropri, perché mi riferisco un po' anche alla musica, diciamo, è una costruzione lineare, cioè melodica, nota dopo nota, Flaubert fa, sostituisce una costruzione armonica, e cioè volumetrica, non nota dopo nota, ma nota su nota. Ci siamo? Ecco. Allora, facciamo adesso qualche esempio a partire dalle configurazioni del testo che analizzo a partire da una figura attanziale, il nocciolo del testo, che è la figura della seduzione. Mi auguro che tutti l'abbiate letto il libro, se no non l'abbiamo ancora, si sperde nel vento. Partirò da questa figura matrice, da questa matrice che è la figura della seduzione, poi passerò alle grandi configurazioni discorsive per finire sulle sulle strutture fini, quelle delle frasi, delle singole frasi sulle quali appunto è nota l'ossessione di Flaubert, e vi farò degli esempi stupefacenti. La figura della seduzione, allora, essa raggruppa tre elementi lessicali. Emma con Rodolphe, il nobilotto, no? Che è la prima coppia, no? E la seconda è Emma con Laurent, il giovane avvocato, no? Ci siamo. Quindi quanti sono gli elementi di questa figura? Apparentemente sono tre. Madame Bovary e Rodolphe, e Madame Bovary con Léon. Invece no, sono quattro. Perché? Perché Madame Bovary è sdoppiata col primo seduttore, Rodolphe. Lei è nella posizione del femminino, ma con Léon, l'altro amante, il secondo amante, lei è nella posizione del mascolino. Guardate che non sono mica io che lo invento. Lo dice Flaubert in un appunto, adesso ve lo leggo, eccolo qua. Avec Rodolphe è una cosa incredibile, quindi vedete che già la figura della seduzione comporta quattro termini, ma uno è comporta tre termini, ma di cui uno è sdoppiato, per cui sono quattro. Un appunto di Flaubert, avec Rodolphe, il primo seduttore, il nobilotto, elle était au second plan, elle était sa maîtresse, con Rodolphe, Madame Bovary è la sua amante. Con Léon, c'est Léon plutôt qui est sa maîtresse, è Léon, che è la maîtresse di Madame Bovary, che assume con Léon il ruolo del mascolino. Allora, se noi qui abbiamo già nella figura della seduzione questo volume di cui parlavo all'inizio, e adesso vi do delle letture di queste, le figure lessicali sono tre, ma attanziali, gli attanti che portano avanti la figura della seduzione sono quattro, perché Madame Bovary è sdoppiata, è femminile con Léon Rodolphe e maschile con Léon. Allora, Léon naturalmente, allora, assume lo statuto del femminino. Vogliamo vedere faccio un piccolo parentesi perché entra in ballo una figura semiologica che all'epoca del, adesso per farvi vedere i discorsi indiretti liberi di Léon e di Madame Bovary, adopero la parola discorso indiretto libero perché è una figura semiologica abbastanza recente. Pinard, che è l'avvocato che ha difeso il libro, cosa diceva? Non c'era ancora lo statuto di questa figura, ma descriveva il libro come se la conoscesse, cioè non c'era il termine. Cosa diceva? Guardate che voi che condannate il libro, certe parole oscene o certe situazioni scabrose, eccetera, non sono mica di Flaubert, sono del personaggio. Cos'è il discorso diretto libero? È il pensiero del personaggio che viene filtrato dentro la narrazione. Senza volerlo, aveva anticipato, e senza naturalmente nominare la figura semiologica di discorso indiretto libero, aveva toccato il punto centrale, perché Flaubert è quell'autore che sta di fuori di tutto, curandosi le unghie, con una frase che aveva incantato Joyce, no? Tanto era azzeccata anche rispetto alla posizione di Joyce e alla scrittura. Aveva toccato questo punto. Allora, tornando all'esame di queste figure attanziali, non lessicali, della figura della seduzione, vi faccio sentire come Léon, che è il protagonista femminile della coppia, no? Come Léon parli nel testo, nel libro. È un discorso indiretto libero totalmente femminizzato. Jamais il n'avait rencontré cette grâce de langage, cette réserve de vêtements, cette pose de colomba supi. Elle era l'innamorata di tutti i romanci, l'eroina di tutti i drammi, eccetera, no? Questo stesso discorso, beh, non le stesse parole, naturalmente, il tono di questo stesso discorso è usato da Emma nella sua posizione femminile, nei riguardi di Rodolfo, sentite, è la Léon che possède Enfin, c'est joie de l'amour, cette fièvre du bonheur, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lu. Tutti e due si ricordano, sia Léon che ricorda le eroine dei romanci, sia lei che ricorda le eroine. Nella posizione, allora, Léon è nella posizione femminile e Emma nella posizione femminile nei riguardi di Rodolfo, ma la cosa più impressionante, questo è impressionante perché sembra che vada contro la strategia di Flaubert, che aveva Flaubert nella scrittura, ma lo fa per ragione veduta. Sapete che una cosa che Flaubert aveva orrore di una cosa, aveva orrore della ripetizione. Se doveva scrivere una frase, per esempio, un mazzolino di fiori di campagna, quel doppio genitivo lo angosciava e doveva sostituire, non mettere insieme i due genitivi, non so, quel mazzo di fiori che ho raccolto in campagna. Quando Conti, il grandissimo Contini, che mi piace sempre di ricordare, cita dei versi di Dante dal Paradiso, dalla Regola di San Benedetto, che pur concivi di liquor pulivi, lievemente passava e caldi e geli, contento dei misteri contemplativi. Le due circostanziali dell'inizio, che pur concili del ricordo libero, dice Contini, avrebbero angosciato Flaubert. Allora, pensate l'orrore, il terrore che aveva della ripetizione, non dei rapporti di similarità e di differenza che stiamo analizzando. Quando appunto nella figura della seduzione Madame Bovary impersona la parte maschile, no? Cosa succede? Succede che dice una frase, ma una cosa impressionante, che è la stessa, dico la stessa, che adopera Rodolphe, il primo amante nei riguardi di lei. E lei dice questa stessa frase, a distanza di 200 anni, nei riguardi di Léon. Pensate, è una contraddizione immensa, ma che però sottolinea che appunto nella figura della seduzione, nella struttura della seduzione, Madame Bovary ricopre con Léon il ruolo del mascolino. Vi leggo la frase perché è troppo bella, e c'è anche una bellissima analisi di Thibaudet. Allora, la prima volta che salta fuori questa frase è dopo l'episodio di cui parlerò anche dopo l'episodio del Salasso. Un contadino di Rodolfo va dal medico, gli fanno il Salasso, poi svengono, ma questo dopo, perché con la storia del Salasso salta fuori una seconda sperimentazione. Allora, dopo Rodolfo va a casa e pensa a Madame Bovary, carina, sta donnetta, e dice frasi di questo tipo, analizzate da Thibaudet molto bene, trasformando la donna in cosa, in oggetto. Sabai après l'amour, comme in capo, après l'eau, solitario de cuisine. Ecco, il sa si potrà tradurre in personale neutro. Si sbadiglia, pensando alla Madame Bovary, no? Si sbadiglia dopo l'amore, come una carpa sul tavolo della cucina. Se la usa dovere, j'en suis sûr, si se le tendre, charmant. Come mi adorerebbe, sarebbe incantevole. Cioè, non nomina mai lei, questa bella signora o giovane sposa, eccetera. La tratta proprio come un oggetto. Sa, in italiano questo non c'è, diciamo, possiamo tradurlo così in personale, si sbadiglia dopo l'amore come una carpa sul tavolo della cucina. Finale di questo monologo reale, non discorso diretto, discorso diretto, interiore naturalmente, sempre di Rodolfo, dopo tutta questa catena di trasformazione in oggetto di Madame Bovary. Oui, tutto questo, sì, bene. Mais comment s'en débarrasser ensuite? Sì, ma come disfarsene dopo? Comment s'en débarrasser ensuite? Allora, e adesso vi stupirete con questo che detestava le interazioni, di trovare questa stessa frase, eccola qua, questa stessa frase alla fine del suo rapporto, durante, nel corso del suo rapporto con Léon. Rapporto, come vi ho detto, in cui lei assume il ruolo della mascolinità, no? Ci siamo, vi ricordate? Allora, dice questa frase: Mais comment pour voir le sang de la stessa. Pensate, uno che detestava, aveva orrore delle ripetizioni, e in questo caso far ripetere non una parola o il complimento di specificazione, come nell'esempio che faccio prima, addirittura la stessa frase nei riguardi del partner, per sottolineare il ruolo della mascolinità assunto in questo secondo rapporto dalla parte di Emma. Dunque vedete che già a livello della struttura fondamentale, centrale, generativa, meglio scusate, generativa del libro, queste cose che nessuno avrebbe sicuramente potuto attuare in una scrittura normale, non esistono queste cose. Adesso vi farò vedere, passo da quella che è la struttura generativa di cui ho dato questi esempi, con la divaricazione della figura di Emma in due figure attanziali, lessicalmente è una, ma dal punto di vista attanziale è doppia, alle grandi configurazioni discorsive del libro, che insomma il libro è fatto di grandi, enormi descrizioni, dove si verifica sempre, ancora di più, ancora meglio degli esempi che ho appena fatto, questa insistenza del poetico come proiezione delle equivalenze dall'asse della selezione sull'asse della contiguità, dove si verifica meglio tutto questo. Ho scelto due coppie di descrizioni, di configurazioni discorsive sintomatiche, perché dal punto di vista narrativo una è il ballo al castello della Vaubiesa, è un nobile dei dintorni, dove dintorni della cartella dove abitano Madame Bovary, e l'altro è la descrizione della cattedrale di Rouen, dove si incontrano per la prima volta, provocano l'incontro Léon e Emma. La Vaubiesa, questo grande castello illustre, dove il signore della Vaubiesa è grato a Charles Bovary, al marito di Emma, perché gli ha fatto un salasso che era andato bene, no? La figura del salasso ritorna anche dopo in un punto meraviglioso, stravolgente quello. E la figura del salasso provoca questo invito al castello della Vaubiesa, dove va sia Madame Bovary insieme col marito. Allora qui saltano fuori dei rapporti così incredibili tra, diciamo, il discorso indiretto libero di Emma dentro il castello della Vaubiesa e il discorso indiretto libero di Léon nella cattedrale di Rouen, dove ha il primo rapporto con Emma. Abbiamo insomma la descrizione, tra virgolette, della cattedrale di Rouen e del salone dove si svolge la festa alla Vaubiesa, che sono uno il simulacro dell'altro. Vi do i testi, perché è inutile che lo dica se non lo dice il testo. Allora, partiamo allora dalla prima temporalmente della serata alla Vaubiesa al castello, che è l'unica serata mondana di Emma, perché quella sua vita è una vita modestissima, insomma. Il salone del castello prefigura la navata di una chiesa. Ascoltate. Il letto pavé era lastricato, dedal de marmo, di lastre di marmo, era molto alto, tre o, e le bruit de pas, e il rumore dei passi, avec celui de bois, insieme a quello delle voci, i retentissait comme dans une église, vi risuonava come in una chiesa. Dà anche le chiavi di lettura, perché vuole anche che il lettore si renda conto, riesca da solo ad entrare in questi rapporti di situazioni simili e diverse, diverse nel contenuto e simili, diciamo, con termini molto banali, nella forma. Sentite allora la descrizione della cattedrale di Rouen, dove Léon aspetta Madame Bovary si sono dati appuntamento nella cattedrale e qui c'è la descrizione della cattedrale. Non solo, ma mi ero dimenticato di dire che alla Vaubyessard ci sono anche i grandi ritratti degli antenati del Signore che Emma contempla con i nomi sotto i ritratti, con timore quasi reverenziale vedendo questi nomi. Nella cattedrale di Rouen, quando il Leon è lì che aspetta, c'è lo svizzero, c'è il sacrestano, che gli indica tutti i nomi dei sepolti, dei nobili sepolti nella cattedrale, come fa l'effetto ancora una volta di rispecchiamento dell'una e dell'altra descrizione. Non solo, ma sentite come anche qui Flaubert dia la chiave di lettura, come prima aveva detto, era condos in eglise. A proposito della Vaubyessard, qua cosa dice? Come un boudoir gigantesco, a partire dalla navata della chiesa, come un gigantesco salotto, ecco, questo l'église come un boudoir gigantesco, non solo, ma come il riflesso delle vetrate gotiche, più o meno, penso, si rispecchi sul pavimento, come, in che modo? Con un tapis bariolé, come un tappeto di mille colori, bariolé, di molti colori, le lustre dei cristalli, il lampadario di cristallo e una lampada d'argento, che sono elementi tipici della chiesa, ma che vengono letti da Leon e da Flaubert, che appunto lo fa leggere in quel modo, come l'equivalente rovesciato del salone della Vaubyessard in cui appunto era stata descritta la festa a cui aveva partecipato Madame Bovary. Adesso vi do, ci siamo, queste sono le grandi configurazioni discorsive. La prima è questa, l'altra è ancora più sintomatica, ma ce ne sono mille altre di queste. Ho scelto queste due coppie perché sono sintomatiche di altrettanti momenti del romanzo. L'altra è come momenti del romanzo ancora più sintomatica, perché il rispecchiamento di una descrizione dell'altra si effettua. La prima descrizione è quella del corteo delle nozze. In campagna, sapete, ci sono questi cortei con il pasto, eccetera, delle nozze, il corteo delle nozze. E l'altra descrizione che si rispecchia appunto nella conquista è quella della terra, della sepoltura, del cimitero, il corteo funerale. Allora, vi do delle saggi di lettura di questi estrapolo, perché se li leggessimo staremmo qui ancora per tanto tempo. Allora, il corteo delle nozze, le cortes d'avor, ve la do in italiano se volete, se capite ve la leggo direttamente, è meglio. Le cortes d'avor unis con un seul écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne, le long des droits sentiers, serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt, eccetera. Anche qui c'è un termine lessicale che collega questa descrizione con quella del corteo funebre. Le prêtres, les chantres, les désinquisitions du corteo funebre. Les prêtres, les chantres, les désenfants de cœur, la versité, les de profundis, et leur voix s'en allait sur la campagne, montant et s'abaissant avec des ondulations. La parola ondulation, anche qui, come dicevo prima, lui che rifiuta le iterazioni, qui adopera la stessa parola per dire da un lato appunto il corteo che passa con una sciarpa di colore tra le colline, qui le voci che si passano appunto attraverso ancora gli archi e bassi del paesaggio avec des ondulations. Ma c'è di più, c'è una figura, che non è la stessa naturalmente, nel corteo delle nozze c'è il menestrello, c'è un suonatore di violino, le menetrie alliantette alla testa del corteo, avec son violon en panaché de rimon la coquille, andava in testa al corteo con il suo violino en panaché avvolto di nastri alla coquille. La coquille è l'estremità del violino che è forma di conchiglia, no? Ebbene, nell'altro corteo, quello, il corteo funebre, c'è un elemento equivalente che è visibile anche quello sopra le ondulazioni del paesaggio, che è la grande croix d'argent, c'est toujours entre les arbres. Da un lato il violino del menestrello, dall'altro la croce d'argento che si ergeva sempre tra gli alberi. Non solo, ma c'è una connotazione di euforia sia nell'una sia nell'altra descrizione. Se non si sapesse dalla storia che uno è il corteo di nozze e l'altro è il corteo funebre, si potrebbero scambiare, perché si sentono le bruit de l'esprimant che j'ai partito del duende che ti sono, tutta sorta di bruit joyeux ambissé l'horizon, rumori felici riempiono l'orizzonte, sia di uccelli sia altri rumori, non solo, ma alla fine del corteo, quando arriva la nozze, c'è il grande pasto, no? E tutti mangiano, jusqu'au soir, on mangia la nozze, le nozze, no? La sera si mangiano i pasti di campagna che durano ore, fino alla sera si mangia. Allo stesso modo, nell'altro corteo, i due, diciamo, personaggi principali, cioè il prete e il farmacista che ho con me, il manger e trinquer, tout en ricanant un peu, sans savoir pourquoi, mangiarono e bevettero, sghignazzando un po' senza sapere perché. Ecco, il stato di euforico della natura è stato di euforia e di addirittura gourmandise di quelli che partecipano all'uno e all'altro corteo. Per cui, appunto, ripeto, se non ci fossero le indicazioni referenziali, che da una parte si tratta del corteo delle nozze e da un'altra parte il corteo funebre, se si estrapolassero questi brani, non si saprebbe effettivamente ricondurre a quale realtà essi si riferiscano. Adesso vado su quella che è forse la parte più straordinaria di Froberg, quella che addirittura a me commuove. Vi farò degli esempi di frase. Voi sapete che la frase è il punto fisso di Froberg. Quando scriveva a Louis Collet, ho impiegato una settimana a scrivere una frase del genere, no? E come si fa a passare dalla frase al racconto? Infatti c'è un mio libro che ha stampato l'università, la frase e il racconto. Dalla frase al racconto, come si fa a passare dalla minuccia con cui è costruita una frase al racconto? Si passa in questo modo, articolando il racconto per grandi contrapposizioni, differenziazioni e similitudini a tutti i livelli, dalla parte della figura della seduzione fino alle altre configurazioni discorsive. Adesso qui vi leggo una frase, vediamo se la trovo, che è una frase per me meravigliosa. La frase nel contesto si connette alla festa della Vobiesa del castello. Il giorno dopo, Charles Bovary, il marito di Emma e Emma col calesse tornano a casa. Per terra Emma vede una cosa, si ferma, no? E cos'è? Cos'è per terra? Prima erano passati due cavalieri, due signori a cavallo che avevano partecipato alla festa, eccetera. E Madame Bovary li guarda entusiasta, no? Perché dentro questo suo sogno evasione, di eleganza, di bellezza, di ricchezza, eccetera, e vede qualche cosetta per terra. E che cos'è? E portasi là un suave erto, un portasi là di seta verde. Cosa fa Flaubert con questo sigaro? Fa una cosa che a me mi commuove. La lingua francese, nel pronome relativo, nelle forme semplici del pronome relativo, ha quattro tipi. Chi, il soggetto, che, comprende il soggetto, don, di cui, in italiano, u, dove. Ebbene, nella frase, ma da me, scusate, la lingua madre non vedete dove. Tanto più che appunto, Mallarmé, senza apprezzare granché Madame Bovary, fa altre sperimentazioni che quelle vanno su addirittura oltre la lingua. Dopo, se c'è tempo, dirò qualcosa anche su questo. Di queste quattro possibilità del pronome relativo, della forma semplice del pronome relativo, Flaubert ne sfrutta tre. In una frase che è una danza della grammatica, una festa della grammatica. E dico danza e festa, la ragione è tutta. È un discorso indiretto libero, ecco, allora c'è un'altra cosa da dire. Tutti questi discorsi indiretti liberi, è Emma che qui parla, ma naturalmente sopra il discorso indiretto libero di Emma c'è questa sapienza dell'autore che contacca e regola il discorso indiretto libero secondo queste strutture formali. E questa è un'altra cosa meravigliosa che comunque dico nel libro. Ecco. È Emma che pensa, e pensa con l'abilità di un supremo organizzatore di forme verbali, il che è una specie di assurdo, di antinomia. Meglio. On avait bordé cela, avevano ricamato questo, cioè il porto cigarro di sua destra, Aristofane. Sur quelque métier de palissandre, su qualche telaio di palissandro. Ecco, qui comincia la danza dei pronomi. Meuble mignon, mobile grazioso. Que l'on cachait à tous les yeux, che veniva nascosto, que, a tutti gli occhi. Chi aveva occupé, che l'on avait couché à tous les yeux, chi aveva occupé, che aveva soggetto questa volta, che aveva occupé bien des heures, che aveva occupato molte ore, e où, e dove, si erano chinate, se te conosci, le boucle molle della travaglieuse massive, e dove, sul quale si erano legate le ciocche ondulate dell'operaia, dell'operaia pensierona. Abbiamo quindi questa festa del pronome relativo, in cui vengono sfruttate tre forme semplici, il che, il chi e u. Perché ho parlato di festa? È una festa della grammatica. Non so se la sentite, forse io sono abituato, ma dovete sentirla, almeno conoscendo il francese, che sono tra l'altro cose che cerco di fare anch'io quando scrivo in francese, di alternare queste forme, partire da una forma e giocare su queste diversità. È una festa. Perché dico che è una festa? Perché questo porta sigarette di seta verde lo vede Emma. E Emma è ancora inebriata dalla serata passata, prima ballando, eccetera, in questo mondo che lei sogna e che non raggiungerà mai. E si proietta questa sua euforia dentro questo oggetto che l'autore risolve attraverso questo gioco della grammatica, della pura grammatica. mi viene in mente, io cerco di, di passare la realtà del testo, e adesso avrò per un esempio, anni fa, c'è stato un film che a me è piaciuto molto, anche perché l'attrice assomigliava a una persona che a me piaceva molto. Il film è di Lelouch, che poi si è spesso come regista, e non Inferno. E non era aiutami
Trentino.
E lei era Luca e me, i quali si incontrano, sono separati dai mariti, vanno a cercare il loro bambino nel collegio, lui la bambina o viceversa, e lei il bambino, vanno e si incontrano nel parlatorio, restano lì e gli scoppia questa grande passione tra loro due. Non so se la notte stessa si congiungono nell'ampresso, questo non lo so, comunque esplode questa grande passione di cui parla il film. A un certo momento nel film, non so se subito dopo l'incontro, comunque nel cuore di questa passione straordinaria, cosa si vede? Si vede un inquadratore che non c'entra niente con la storia, non so se la ricordate. Cosa si vede? Si vede un'inquadratura sul mare e un cane che saltella e che gioca con le onde. In questo film, non so se qualcuno sa ricorda, io me la ricordo perché è stata una cosa così bella e che poi confortava tutte le mie teorie sulla scrittura, insomma. A chi chiedeva a Lelouch perché avesse messo questo cane che saltellava, non è né dell'uno né dell'altro, ma è un cane che salta fuori, staccato completamente dalla storia. E lui ha dato una risposta bellissima, come Pinara aveva anticipato il discorso di diretto libero nella difesa di Flaubert, no? Così Lelouch, parlando adesso di questo, spiegando perché aveva messo il cane, non si rifà, coincide con una grande teoria della poesia contemporanea formulata da Eliot, quella del correlativo oggettivo. Cosa dice Lelouch? Era l'unico modo che aveva di esprimere l'euforia dei due protagonisti attraverso questo cane che saltella, è un correlativo oggettivo fuori dalla storia, cioè ma reale, della situazione emotiva, patemica, diciamo, dei due protagonisti. Quello che io chiamo correlativo oggettivo. Vedete quante cose si possono trovare di coincidenza. Allora abbiamo visto questa frase meravigliosa della festa grammaticale, che è il correlativo oggettivo, della festa interiore, dell'euforia interiore, l'interna. Vi do l'esempio opposto. E anche qui siamo di fronte a una cosa talmente grande che anche non so, aspetta, vediamo dov'è, 87, eccola qua. Ecco. Qui il correlativo oggettivo non è più di una condizione di euforia, ma lei rispecchia una condizione di noia mortale, di noia, di disgusto, eccetera. E questa noia e questo disgusto vengono espressi non nei contenuti, nella forma di una frase. Come fa a esprimere Flaubert la noia di uno stato d'animo? Attraverso la pura forma grammaticale della frase. Quindi è l'inverso di questa situazione che abbiamo visto del gioco dei pronomi relativi. Come fa? Compone una frase di quattro membri. Sapete che di solito le frasi di Flaubert comportano quattro membri chiusi da una E, che Proust nel suo genio, con non l'aveva chiamato congiuntiva, ma l'aveva chiamato ritmica. La E finale di questi tre o quattro fasi è un'E ritmica, secondo lui. Allora, Emma da un po' di tempo non ne può più del consorte, del marito, di Charles. E c'è una frase in cui Flaubert esprime attraverso le forme, insisto su questo, le forme della frase, questa noia. La frase è questa: il e Charles. Cioè sono quattro, prima vi dico com'è fatta così si capisce subito, sono quattro proposizioni in cui c'è un soggetto pronominale, il, che è Charles, uno, sono il, più un verbo, più un sintagma incidentale, una preposizione incisa, più il complemento. Sono quattro proposizioni fatte in questo modo. Eccole qua. Il prene, il verbo, avec l'âge, proposizione incidentale, con l'età, des allures épaisses, un andamento pesante, gassato, insomma, no? Prima frase, prima proposizione. Seconda proposizione, il, ancora, coupé, verbo, au dessert, alla fine del pranzo, proposizione incidentale, les bouchons des bouteilles, tagliava i turaccioli delle bottiglie. Terza frase. Il, ancora, c'est passé, verbo, après manger, proposizione incidentale, la langue sur les dents, complemento. Sono tutte frasi tali e quali, questa iterazione. Anche questo anti-flaubertiano, se vogliamo, ma qui funzionale a dire, attraverso la grammatica, a dire la noi dello stato d'animo della protagonista. Quarta frase, il, ancora, faisait, verbo, en avalant la soupe, invertendo la minestra, engloussement à chaque gorgée, una specie di ruta ogni sorsata di minestra. Vedete, quattro frasi, tutte costruite nello stesso modo, che è un po' una maniera eccezionale, perché lui mira soprattutto alla varietas, alla varietà, no? E quindi questa monotonia dice appunto la cura che lui ha nel rappresentare le situazioni, spesso attraverso le forme del linguaggio, le pure forme, è andato anche più in là. Adesso vi faccio un esempio stupefacente. Nel 600 francese c'è una figura metrica che è il massimo della difficoltà, della bellezza, della suggestione, è la cosiddetta figura della rapportazione. Maestri di questa tecnica usata come della rapportazione si costruivano addirittura interi sonetti. Sono, secondo me, il grandissimo Etienne Jodel e Jean Desponde. Vi dico la prima frase, la prima strofa, tanto per, di una poesia di Jodel su Diana. Diana si diparte nel mito in tre figure, la luna, Diana e Cate. La luna nel cielo, Diana sulla terra e Cate nelle profondità. Il sonetto svolge queste tre qualità con tutti gli attributi verticalmente. Quando parlavo di verticalità all'inizio, salta fuori qua che è addirittura presiede addirittura la composizione. Ve la dico in francese perché in italiano non si può. Desastre, des astres, des forêts, e da Cheon l'onere, degli aspi, delle foreste, degli acheronte l'onore, di Anne, o mondo, o moyen, e va, presibile, presiede, e se ci vuole, quelli del sole, se c'è, quelli della caccia, di Diana, se c'è venite, le idee infernali, guide, guida, l'unico verbo, pure clare per illuminare la luna, chasse, Diana, no? Col metro di Ateone, poi, donne mort e ore, quindi abbiamo una composizione che a partire da una terna allinea verticalmente tutti gli attributi della di questa terna, sia attributi fisici, sia attributi strumentali, i cani, la luce e via di seguito. No? Questa, tutto il sonetto è così, che è una meraviglia. L'ho studiato, ho fatto una lunga analisi nel testo poetico citato prima da Gabriella. In un punto della di Madame Bovary, Flaubert fa l'exploit, fa un exploit di questo tipo, che è il famoso brano dei commissi agricoli, dei commissi agricoli dove vengono dati i premi, eccetera, 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 tutte queste cose qua, e dove ci sono infiniti lavori della scrittura, per cui ci sono anche situazioni comiche su coincidenze di suono a cui con il suono non gli va indicazioni di senso. Allora lì in questi comici ci sono tante persone, paesani, donne, uomini, eccetera. Poi c'è una Giulia. Vi leggo solo semplicemente il pezzettino in cui ricorre questa figura della rapportaccio. Un piccolo aneddoto. Voi sapete che la ricerca è stata interrotta all'incirca, più o meno verso l'Albertini di Stalin. Dopo c'è il Torre ricostruito sui manoscritti. Io ho l'edizione di Clarac del 54. L'ultima edizione, quella fatta dal gruppo di Sapientoni, fatta sui manoscritti, cosa fa? Sciaguratamente linearizza quella che in Proust è una rapportaccio. E adesso potevo portare qui il testo. Parla di Saint-Loup, uno dei personaggi, e lo disarticola in tre elementi, non so, la bellezza, l'intelligenza, eccetera. E allinea sotto a ogni elemento, ma verticalmente, le qualifiche di questo elemento. Lo hanno realizzato. Pazzesco, è un crimine. Vi dico allora, vi leggo la raccontata che è fatto ormai nei commissi agricoli nel settimo capitolo. Attenti allora, parlemmo tant qu'il faisait, per il bel tempo che fa, parlemmo tant qu'il faisait. Le bonnet antese, i berretti inamidati. Sapete qui i berretti della Bretagna, delle donne. Le bonnet antese, primo elemento. Le croix d'oro, le croci d'oro, che probabilmente hanno sul petto. E le fichus de couleur e i foulard colorati, questi sono i tre elementi. Adesso tutti gli elementi che seguono si riferiscono nell'ordine al primo, al secondo e al terzo. Allora, ricordatevi che il primo è le bonnet antese, le curatore, le fichidicole, paresse plus blanc que neige. Quindi si riferisce al primo, non all'ultimo, plus un beculè. Ci siamo, seguite. Ecco. Le bonnet antese, le croix d'or, les fichus de couleur, paraissaient plus blancs que neige, les bonnets, miroités au soleil, sono le croix qui miroitent, che splendono al sole, e relevé delle bigarrure partire, sombra, monotonia, eccetera, eccetera, e sollevavano, cioè, del loro colore, allietavano con i loro colori variopinti, che questo è il terzo elemento, cioè le fissure couleur, i foulard coloranti, che allietavano la cupolonia nell'uniforme. Ci siamo. Ve lo rilego cercando di ricordare che sono tre, e ricordare di riportare questi primi tre tutti gli altri elementi. Le bonnet en pesé, le croix d'or e le fichiers de couleur, paresse pli blanc et neige, miroite au soleil crème, e relevé de l'herbigarure e papillé la sombra monotonia, eccetera. Ecco, questo è il massimo che si può fare con la prosa, poi ci sarebbero tanti altri esempi. Vi ricordo, voglio ricordare prima di quanto, su quanto posso.
Siamo alla fine.
Siamo alla fine. Allora no, perché c'è un altro, c'è un'altra sperimentazione che lui fa. Un'altra bella, cerco di essere detto, avevo delle frasi molto belle. E vabbè, adesso vi faccio l'altro lato della sperimentazione, che sembra un anticipo di quello che dirà Mallarmé, pendra, no, ma chose, ma l'effet che produce. Dipingere non la cosa, ma l'effetto che si produce. Non l'evento, ma l'effetto. Ecco, lì nella Madame Bovary ci sono degli esempi meravigliosi di questo dispositivo di cancellazione dell'evento e per dire quanto è circostante l'evento. Di questa modalità descrittiva, se vogliamo, si è impadronito Roggerier. Quasi tutti i libri di Roggerier cancellano gli eventi per parlare delle circostanze di questi eventi. Allora, ad esempio, il principe è quello di Mallarmé, cioè, nella rappresentazione del tramonto. Victorious Montfuil, le suicide beau, tison de gloire, sans parécume, gloire, or, tempête. Il tramonto, vittoriosamente fuggito, il bel suicida, il sole. Suicida, vittorioso. Tison de gloire, tizzone di gloria, torcia di gloria. Sangue peschione, oro, tempesta, questo è il tramonto. Gli effetti, non la cosa. Poi anche altro, insomma, uno di Montale è molto bello, eccetera. Ma però, per tornare a Flaubert, voglio dirvi, siccome l'avevo accennato anche prima, c'è una scena del Salasso, in cui è proprio il primo incontro di Emma e di Rodolphe. Rodolphe porta da Charles Bovary, porta un suo contadino che si deve fare un salasso, e si fa il salasso, e ecco come viene descritta la situazione. Allora c'è una lancetta, già il sangue che schiccia fuori, le campagnane, contadino, la sciale qui, l'astuccia è quello dove c'è la lancetta del salasso, che il tourné andrà a seguire. Insaccato del sesepo, ficcacché le dossier della scelta, son chapeau pompato. Una scossa delle spalle fece scricchiolare le dossier della scelta, lo schienale della scelta, il capello cade. Cos'è successo? Ma no, lo dovete dire, se no qua non si dice più niente. Nessuno lo sa, almeno sì. Dai, Giuliano.
Sarà svenuto. Com'è? Sarà svenuto.
Esatto, è svenuto. Ma non lo dice. Sono due righe, due frasi. insaccata del Sesipol, fi craché le dossier della sede. Sans chapeau, il capello caldo, il quale designa anche un'ulteriore connotazione tipica del contadino che entra anche in un locale mantenendo il capello in testa. Insomma, pensate in due righe quante cose mette. Che potreste, ce n'è una, sentite, questa è troppo bella. È quella su un altro, sì, poi c'è anche quella del Perlo, se volete, il Perlo che è il papà di Emma che torna a casa dopo aver essere stato al funerale della figlia. Il Miss a me mette la sua mano davanti agli occhi, è più facile da capire. E il aperçu è scorse lontano e non crode mur, una cinta di muri, dove degli alberi, o des arbres, sa e là, fese de buche noir, altre le pietre facevano dei ciuffi neri tra pietre bianche. Cos'è questo? Il padre di non dimmelo, no, no, non si va più avanti. Il mi, allora, ecco, il aperçu, il mi sa me devant les yeux, come sa. E il aperçu all'orizzonte è un ancolo de mur, una cinta di mura, o des arbres, o degli alberi, faisait des bouquets noirs, facevano dei ciuffinelli, entre des pierres blanches. Cosa guarda? Come?
Sarà la tomba.
Il cimitero. Guarda, il cimitero dove è tornato dal funerale, si ferma nella strada e guarda una cosa che però non viene nominata. Adesso vi do, dopo forse ci vuoi anche possiamo chiudere. Ma questa sul pappagallo di Felicite è troppo bella. C'è il racconto di Bergson, dove c'è una Felicite che è la domestica, perde il suo pappagallo, che l'avete, non so, è un racconto meraviglioso, tra i più grandi racconti che siano stati scritti. Allora, le frasi sono queste, e qui anch'io sono rimasto su, ma che cos'è? Qui salta qualche cosa, manca nella frase, dal manoscritto, si sono sbagliati, copisti, eccetera. Tutta qui cerca il pappagallo non lo trova più a casa, era nella gabbia, non c'è, è sparito. Lo cerca fuori, no? Va in giro con una pazza, questa che è un po' corta di testa, Felicite. Tutta qui improvvisamente, è il cru distingue, credete distinguere derrière le moulin, dietro i mulini, o va della cotte, in basso, sul basso della collina, in chauve verte, chi voltige qualche cosa di verde, pappagallo verde, qualche cosa di verde che volteggiava. Di seguito, me o oh, della cotte, ma sulla sommità della collina niente. Che frase è questa? La rilevo. Ve la dico in italiano. Improvvisamente, credete distinguere dietro i mulini, al basso della collina, qualche cosa di verde che volteggiava, pappagallo verde, ma sulla sommità della collina niente. Cos'è? Dica lei. È caduto qualcosa in questa frase? C'è un buco, ma è un buco volontario. L'ho capito in realtà, scusate se mi riferisco a me stesso. Cioè, cerca il pappagallo, vede qualcosa di verde al basso, la collina va là, ma all'alto niente, vuol dire non mettendo nulla, è la corsa che lei fa, Felicite, fa fino ad arrivare. L'assenza di frase dice la rapidità dello spostamento di Felicite dal basso della collina alla sommità della collina. Adesso non lo so. Cioè, volevo fare due esempi italiani, posso fare? Poi finiamo, io sono stanco. No, due esempi italiani. No, due esempi italiani. una meraviglia. In Italia non ci sono autori di questo tipo, tranne uno, che è Leopardi. I Leopardi vivono un grande momento, sì, sì, sarà un grande poeta, lo è effettivamente, ma è più grande il prosatore, per me. I più grandi prosatori non narrativi, uno è Leopardi delle operette morali e l'altro è Leopardi del convivio. Però che io sono stato regno, santa vera e santa governo, sospinto per diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertà. Questo è il convivio. Vi dico allora una frase di Leopardi, del genere di questi che abbiamo studiato, che è la prima delle opere, della prima delle operette morali, di cui appunto, secondo me, che è il grande libro della prosa italiana, si intitola Storia del genere umano. Narrasi che tutti gli uomini che da principio popolarono la terra fossero creati per ogni dove a un medesimo tempo e tutti bambini una terra dove l'uomo, tempo, modalità, e fossero nutricati dalle api, dalle capre e dalle colombe, seconda terra, insetti, mammiferi, uccelli, nel modo che i poeti favoreggiarono dell'educazione di Giove. Non fosse creato il mare, adesso c'è un'altra terra, ma di insiemi vuoti, non fosse creato il mare, il cielo senza stelle, e fosse nel mondo molta minore varietà e magnificenza che oggi non vi si scuopre, tre insiemi vuoti, però di tre elementi diversi, il cielo, il mare, la natura. Questa è la frase di Leopardi, armonica, come avevo definito io all'inizio la frase di Flaubert. Chiudo e poi basta perché mi sono stufo anche io di me stesso. L'inverso di questa costruzione armonica, vi faccio un esempio di costruzione melodica, grande costruzione melodica. E sapete la pluralità? Da un finale che a me piace molto, dal finale del fuoco di Rannunzi. Ricordatevi che quel libro lì era amato e ammirato da Joyce, quindi rispetto. Il finale racconta la morte di Wagner, no, a Venezia, e dei giovinastri, che vanno, giovinastri, perché io vivevo un po' come fascistoidi, vanno a Roma a tagliare i virgulti del Lauro dal Gianicolo per coprire la bara dell'eroe, no? L'eroe, Wagner, no? Questo. E allora la frase è la seguente, allora si esprime la melodia si esprime linearmente, ma che cosa distingue la linearità del Corriere della Sera dalla linearità di questa frase che è melodica, della musica? Attenti allora a questa frase, alle parole sdrucciole, quelle con l'accento sulla terza ultima sillaba, e alle alliterazioni. Allora, i ragazzi, i giovinastri, fascistoidi, secondo me, vanno a Roma su Giannicolo, insomma, sono temi che poi vengono fuori con il fascismo. Coprono la vana, il Wagner, e la portano alla Bayreuth. E il finale, questo sono due righe. E viaggiarono verso la collina bavara, ancora sopita nel gelo, mentre i nuovi virgolti spuntavano già sotto il sole di Roma, al romorio delle sorgenti nascoste. Basta. Thank you.
Grazie. Beh, possiamo solo ricordare l'incontro fra due settimane. Si parla di tutto, è un peccato per la tua.
Grazie. Una vostra questa meravigliosa lezione.